Anima Latina. Radio colloquia de Lingua Ecclesia.
Anima Latina, nunc etiam in undis, hic est Fabius con la grande ex frequensis stationis radiofonice vaticane. Salvete, bentrovati all'ascolto di questa puntata speciale del nostro Vademecum radiofonico per Latin lovers, amanti del latino, che va in onda nella prima giornata dell'anno di questo 2025, anno giubilare. Buon anno dunque da parte di Maria Milvia Morciano e del sottoscritto alla redazione di Anima Latina e da parte ovviamente dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana che ci permette di andare in onda sia con il nostro notiziario Doma da Pape sia con questa trasmissione. La giornata odierna, come sapete, è dedicata a Maria Santissima Madre di Dio, ma per volere di San Paolo VI dal 1968 è anche la giornata mondiale della pace, una giornata dedicata alla riflessione e alla preghiera per la pace. Da quell'anno il Papa invia ai capi delle nazioni e a tutti gli uomini di buona volontà un messaggio che invita alla riflessione sul tema della pace, ed ecco il tema di questo primo gennaio 2025 nel tweet pubblicato da Papa Francesco il 12 dicembre scorso, letto per noi dalla nostra Maria.
Titulum nunci ad diem mundialem pacis bis millesimum vicesimum quintum elege. Dimitte nobis debita nostra, presta nobis pacem tuam, unus quisque nostrum agere potest misericorditer et vincula frangere injustitiae.
Ho scelto come titolo per il messaggio della Giornata Mondiale della Pace 2025 «Rimetti a noi i nostri debiti, concedici la tua pace. Ciascuno di noi può compiere azioni misericordiose e rompere le catene dell'ingiustizia». Così dunque Papa Francesco nel tweet in lingua latina del 12 dicembre scorso, nel suo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace di quest'anno, anno giubilare, il Papa dunque suggerisce tre azioni per rimettere i popoli sulla via della speranza: trovare forme di condono del debito estero, riconoscendo il debito ecologico tra nord e sud del mondo, abolire la pena di morte in tutte le nazioni, destinare fondi non alle armi, ma alla lotta della fame globale. In questa puntata speciale noi vi riproponiamo due interviste di Anima Latina sul tema della pace con il collega Francesco Lepore, latinista e giornalista del quotidiano online l'inchiesta.it. La prima è del 16 aprile 2023, in cui Francesco proponeva un rovesciamento del motto di Vegezio, si vis pacem para bellum, che diventava si vis pacem para pacem, come ascolterete. La seconda è del 25 febbraio scorso, nel secondo anniversario dell'invasione russa in Ucraina. Francesco Lepore partiva dall'emistichio oraziano Bella Matribus Detestata per la sua riflessione. Buon ascolto e ancora buon anno. E con Francesco veniamo a un avvenimento, a un anniversario proprio di questi giorni del 2023, perché l'11 aprile scorso ricorreva il 60° dell'enciclica Pacem in Terris di Papa Giovanni XXIII, un anniversario che è stato ricordato anche da Papa Francesco al termine dell'udienza generale del 12 aprile, dicendo: fu uno squarcio di sereno in mezzo a nubi oscure, il suo messaggio è attualissimo. Resta un'enciclica fondamentale per quanto riguarda il Magistero dei Papi sulla pace, tra l'altro che arriva dal pontefice che ha avviato il rinnovamento ecclesiale con il Concilio Vaticano II. Non è vero, Francesco?
Beh, assolutamente sì, lo ricordavi anche tu poc'anzi. Papa Francesco ha ricordato con grande e giustificata enfasi questo anniversario all'udienza generale di mercoledì scorso, tra l'altro lanciando un appello ai capi delle nazioni con l'augurio, queste le sue parole, che si lasciano ispirare nei progetti e nelle decisioni da questa enciclica così importante. E sicuramente il testo roncalliano ci porta ovviamente ai tristissimi tempi attuali, che sono caratterizzati da quella che Papa Francesco chiama la terza guerra mondiale a pezzi, ed in particolare, vista anche la contiguità geografica, alla dura guerra che sta insanguinando da oltre un anno la martoriata terra di Ucraina, ovviamente per colpa delle truppe russe che, come ben sappiamo, dalla fine di febbraio dello scorso anno hanno invaso appunto questo stato sovrano.
E venendo proprio al nostro tema, cioè il latino e i motti latini che riguardano la pace e la guerra, in questa opera di Gedi Gruppo Editoriale Latino per Passione tu ti soffermavi su alcuni celebri motti, tra cui quello Si vis pacem para bellum, una locuzione attribuita allo scrittore romano Vegezio, che è diventata un po' anche lo slogan di coloro che ritengono la guerra un modo per risolvere, no, le controversie internazionali, così contraddicendo ad esempio la Costituzione italiana.
Beh, assolutamente sì, ovviamente si tratta di una riformulazione della pericope tratta dal terzo libro della Epitoma Rei Militaris di Vegezio. Vegezio è stato un funzionario e scrittore romano vissuto fra il IV e V secolo. Parlavo di riformulazione perché appunto Vegezio scrive in realtà igitur, qui desiderat pacem, preparet bellum, dunque desidera la pace, prepari la guerra, che poi appunto è stato reso questo passo in forma di slogan nella formulazione accennata Si vis pacem para bellum, che possiamo dire è sicuramente una affermazione che, per quanto ovviamente diffusa e possiamo dire abusata, come accennavi tu, è completamente in contrasto non soltanto per quanto riguarda l'Italia con il dettato costituzionale, ma possiamo dire è in contrasto proprio con il buon senso, perché se vuole la pace è necessario pianificare la pace, non pianificare le guerre, e quindi bisogna capovolgere questo detto nella formulazione molto felice del Si vis pacem para pacem, quindi appunto se vuoi la pace prepara la pace, che è uno slogan che risale al XIX secolo, di cui si ha una prima formulazione in uno scrittore francese celebre, il sansimonista Barthélemy Prosper Enfantin, il quale, facendo proprio riferimento alla sanguinosa seconda campagna di Algeria, scriveva che l'ottenere la pace, all'epoca, come ben sappiamo, l'Algeria era terra di conflitti perché colonia francese, era necessario ovviamente avere una conoscenza più perfetta del paese, dei costumi degli abitanti. Insomma, dice Enfantin, la pace si potrebbe raggiungere soltanto studiando meglio la situazione dell'Algeria ed avendo anche rispetto ovviamente di quelli che sono i costumi, la storia e la dignità stessa delle persone algerine. Questo motto ovviamente è capovolto rispetto a quello vegeziano, fece capolino in un discorso molto importante che Filippo Turati tenne nel 1909 alla Camera, discorso passato alla storia con il titolo La vertigine degli armamenti e le riforme sociali, dove Turati definiva il Si vis pacem para bellum di Vegezio un gioco di parole da oracolo di Delfo, aggiungendo, e cito, torniamo signori al senso comune che dice Si vis pacem para pacem, poniamo fine a questa vana follia della guerra degli armamenti, creiamo gli arbitrati, federiamo gli stati e noi si cominci. Insomma, si può dire che nelle parole di Turati troviamo quasi un preannuncio profetico, ovviamente si parva licet, un annuncio appunto preannuncio profetico di quello che Giovanni XXIII avrebbe appunto scritto nel 68. 63, quando Papa Roncalli mette appunto in guardia alla corsa agli armamenti e quando ovviamente insiste sulla necessità di creare gli arbitrati. Mi permetto anche di aggiungere una piccolissima cosa: il motto di Gessiano, riformulato ovviamente secondo le parole di Prosper Barthélemy Enfantin, ritorna molto spesso anche nei discorsi che Paolo VI, lui fu il primo, lo ricordiamo, indirizzava il 1 gennaio per la giornata mondiale della pace. Paolo VI critica molto questo motto e cita invece spesso nei discorsi un passo latino veramente celeberrimo, tratto dal discorso di Calgaco. Calgaco era capo dei Caledoni, discorso che ritroviamo in un'operetta veramente straordinaria, qual è l'Agricola di Tacito. E il passo in questione, che si ritrova ad esempio nel messaggio che Paolo VI indirizza per la 10ª giornata della pace, il passo in questione è «Lubi solitudinem facunt, pacem appellant». Qui Calgaco sta ovviamente condannando quella che lui chiama la brama insaziabile da parte dei romani, che vengono addirittura indicati come raptores orbis, rapinatori del mondo. E che cosa vuol dire Calgaco? E qui ci sono delle riflessioni molto importanti di Paolo VI. I romani chiamano pace laddove creano il deserto, e Paolo VI mette in guardia contro una concezione parimenti inefficace e illegittima di pace, dove pace non è in realtà assenza di guerra. Quindi Paolo VI ripesca un concetto agostiniano, ma la pace, per essere tale, deve sempre tener in conto del rispetto delle persone, della sovranità dei singoli stati, che sono dunque ovviamente legittimati a difendersi qualora vengono giustamente invasi.
Per chiudere, Francesco, mi interrogavo sull'etimologia di questo sostantivo neutro, della seconda declinazione, mi sembra, no? Bellum.
Ovviamente, per capire l'etimologia di questa parola, sicuramente è necessario, a mio parere, citare un testo di Sant'Isidoro di Siviglia, che nelle sue etimologie pone una delle classiche derivazioni di parole a contraris oper antiprasim, quando lui scrive: bellum quod res bella non sit. La guerra si chiama bellum perché non è una cosa bella. Questa etimologia, diciamo così, a contraris, la ritroviamo ad esempio anche nei Principia Dialectice, un testo che ha avuto grande rilievo nel Medioevo perché è attribuito ad Agostino. Bene, bellum, diciamoci la verità, come d'altra parte il verbo bello bellare, o come anche il teonimo bellona, dea della guerra, deriva dal più antico termine latino duellum. Ricordiamo che l'aggettivo invece bellus, bella bellum, che si afferma in epoca tardo imperiale, è una derivazione dell'aggettivo bonus, bona, bonum.
Grazie Francesco per questa dissertazione, breve dissertazione molto interessante sul lessico che riguarda la pace e la guerra, in particolare collegandoci al Magistero dei Papi. Ti salutiamo e ti ringraziamo e ti aspettiamo in una prossima puntata di Anima Latina.
Grazie Fabio, e grazie ovviamente a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
E questa settimana, sabato 24 febbraio, cade l'anniversario dell'invasione russa in Ucraina. 2 anni di guerra, una pace ancora lontana, le vittime civili intorno ai 30.000, ma rimane sconosciuto il numero dei caduti al fronte, si parla di 25.000, ma anche di 70.000 morti. Sono tante le locuzioni latine dell'età classica, Francesco, che evoca questa triste ricorrenza.
Sì, esattamente. Diciamo che benché gli autori classici, il pensiero corre sicuramente al grande Cesare, con le sue due opere celeberrime, il De Bello Gallico e il De Bello Civili, ma si potrebbero ovviamente moltiplicare i nomi, potrebbero darci l'impressione, no, di un'esaltazione della guerra, no, di quello che noi oggi chiameremo ovviamente pensiero bellicista, precisando che ovviamente è sempre erroneo, oltre che falsato, voler giudicare con i parametri attuali,
certo,
quello che era il pensiero,
che
ovviamente
va contestualizzato.
C'è però da dire che noi abbiamo attestazioni, fra l'altro bellissime, soprattutto presenti nei poeti, di un orrore verso la guerra. Vorrei qui ricordare sicuramente Virgilio, un suo celebre mistico tratto dall'Eneide: bella, orrida, bella, le guerre, le orrende guerre. E soprattutto c'è un verso meraviglioso, anche questo è chiaramente un emistichio, tratto dall'Odia a Mecenate, uno dei Carmina più belli di Orazio, in cui ad un tratto Orazio, nell'esprimere ovviamente tutto il suo orrore per la guerra, contrariamente a coloro che invece amano, no, gli accampamenti, il multos castra iuvant, a coloro che amano appunto, diciamo, le guerre, lui dice: bellaque matribus detestata. Quindi c'è una contrapposizione, no, tra coloro che amano le guerre e le guerre che invece sono in abominio, in esecrazione alle madri. E questo è stato poi in realtà reso attraverso un detto ancora fortunatamente utilizzato, che appunto è il bella matribus detestata, che vorrei dire ha ispirato anche delle opere d'arte meravigliose. Penso ad esempio ad un'opera di fine Ottocento di Luc Olivier Mersenne, che appunto è intitolata Bella matribus detestata. Quest'opera vuole narrare i disastri della guerra franco-prussiana, in particolare della debacle di Sedan. Oppure un'opera di un autore come Georges Rouault, parliamo di Un'acquatinta, in cui l'orrore della guerra, i danni della guerra, vengono appunto resi attraverso un'immagine fortemente evocativa. Lo strazio che le madri soprattutto provano perché in guerra muoiono i loro figli. Mi piace anche fare un riferimento, tra l'altro con un culto popolare che viene molto vissuto in questo tempo di Quaresima, poi soprattutto accentuato durante la Settimana Santa, quando sappiamo, soprattutto in Sud Italia, le nostre città vengono attraversate dalle processioni di cosiddetti misteri, o sicuramente con l'immagine di Cristo morto. E noi troviamo sempre accanto l'immagine che più colpisce sicuramente le persone, anche non credenti, che è l'immagine della addolorata. Addolorata, che noi sappiamo, soprattutto in un latino ecclesiastico, viene resa con le parole bellissime, in questo c'è Guida Bacci, della Virgo Perdolens. Quindi Maria è l'addolorata per antonomasia, perché in lei, ovviamente muta, silenziosa, sotto la croce, quello Stabat, no, che rende tutta la grandezza di Maria, in lei è quasi sintetizzato, racchiuso il dolore di ogni persona umana, ma soprattutto in maniera particolare il dolore di ogni donna che viene privata del proprio figlio.
Mi piacciono queste tue riflessioni, Francesco, che partono da questa citazione di Orazio, Bella matribus detestata, perché riprendono molto del magistero di Papa Francesco, che tante volte, sì, pregando per la pace, ha ricordato la sofferenza delle madri, in particolare in questo caso le madri dei soldati ucraini,
sì,
ma ricordo anche nel 2023, pregando di fronte all'Immacolata a Piazza di Spagna a dicembre, proprio pregò per tutte le madri, madri anche di soldati in guerra, madri che soffrono, madri,
certo,
che fanno di tutto per salvare i propri figli. Ma tornando al tema delle citazioni latine che,
sì,
hanno a che fare con la guerra, già in una puntata scorsa con te abbiamo affrontato una sentenza latina abbastanza famosa che viene citata spessissimo,
sì,
che poi però nell'Ottocento si trasforma. La sentenza è si vis pacem para bellum, se vuoi la pace prepara,
sì,
la guerra, che poi nell'Ottocento diventa addirittura si vis pacem para pacem.
Esattamente.
Che significa però?
In pratica, se vuoi la pace prepara la pace, no? Quindi invece la formulazione, quella classica che vorrei ricordare, è tratta da un'opera di arte militare di Vegezio, quindi siamo nel IV secolo. In realtà la citazione esatta è qui desiderat pacem preparet bellum, no? Da cui poi, diciamo, abbiamo questa perifrasi che è stata fortunatissima nei secoli del si vis pacem para bellum, se vuoi la pace prepara la guerra. E purtroppo abbiamo visto come, diciamo, questa massima, che sicuramente è comprensibilissima nell'ottica di strategia militare e nell'ottica anche, ovviamente di predominio su altre popolazioni e occupazionistica, ha provocato però nei secoli dei danni enormi. Ora, soprattutto con l'avvento, e qui ovviamente c'è il magistero importantissimo di Papa Giovanni, no? Con la pace in minterris, soprattutto con l'avvento delle armi atomiche nucleari, noi vediamo come un tale effato sia completamente inaccettabile, perché sono proprio cambiate le modalità, le tattiche, e le conseguenze sono a livello planetario. Ed ecco perché è molto importante recuperare il capovolgimento di questa massima, tu lo accennavi, che si afferma soltanto nel secolo XIX, che è diventato uno slogan caro ai movimenti pacifisti di tutto il mondo e che, vorrei dire, ha avuto in Italia un grandissimo interprete in Filippo Turati. Turati, lo sappiamo, è stato un esponente del Partito Socialista, ovviamente di inizio Novecento, quando noi eravamo quasi agli albori del primo conflitto bellico mondiale, quindi in pratica si percepiva già cosa si andava incontro. Turati, possiamo dire con una visione quasi profetica, nel 1909, quindi lo stesso anno in cui Moneta pronuncia il suo discorso ad Oslo ritirando il premio Nobel, tenne un celeberrimo discorso intitolato, e già le parole sono straordinarie, La vertigine degli armamenti e le riforme sociali. E cito, perché secondo me è molto importante citare questo passo, lui dice: il famoso si vis pacem parabellum, scrive Turati, non è che un gioco di parole degne da oracolo di Delfo. Torniamo, signori, al senso comune che dice si vis pacem para pacem. Poniamo fine a questa vana follia della corsa agli armamenti che estenua le nazioni. Creiamo gli arbitrati, federiamo gli stati, se altri non vuol dare l'esempio, noi si cominci. Credo che
parole profetiche.
Ci ritroveremo davvero, in queste parole, e dove ancora una volta Turati fa notare che di fronte alla follia che non fa che allargare il conflitto di correre agli armamenti, la via maestra è quella dell'arbitrato.
Recentemente il segretario di Stato, il cardinal Parolin, parlando del conflitto in Medio Oriente, l'altra drammatica guerra che occupa le cronache in questi mesi, ha usato una parola che ha un'etimologia latina interessante, la parola carneficina.
Sì, è una parola questa molto antica, ovviamente è un derivato di carnifex, carnefice, e questa parola la troviamo attestata in Cicerone, in Svetonio e anche in autori di quelli che Bacci avrebbe chiamato dell'infima latinitas, invece per me straordinario, come Ausonio, che fra l'altro vorrei ricordare fu il maestro di Paolino da Nola, autore di celeberrimi carmi, ha una accezione polisemica, per cui proprio perché è un derivato di carnifex, quindi il carnefice, la carnificina indica in primo luogo l'ufficio stesso, il lavoro del carnefice, il luogo in cui il reo viene sottoposto a torture, e poi abbiamo il significato che è passato di fatto anche nella nostra lingua. Il Forcellini, che vorrei ricordare è stato uno dei più grandi lessicografi, fa poi questo riferimento che indica la carnificina come sinonimo di tormentum, come sinonimo di crucatus, e qui andiamo a quello che poi è l'uso che si è assunto anche in italiano. Quindi il significato ulteriore è quello sicuramente di dolore, di tormento, che quando viene ovviamente perpetrato in maniera massiva diventa sinonimo di strage, di eccidio, e credo che questa parola sia stata quanto mai opportuna a fronte appunto a quello che, come lo stesso cardinale diceva, era un riferimento, no, alla morte di circa 30.000 persone in Palestina.
E questo era Francesco Lepore, latinista, giornalista del sito online l'inchiesta.it. Abbiamo riascoltato le sue interviste sul tema della pace in questa giornata dedicata proprio alla preghiera e alla riflessione sulla pace. Grazie per aver seguito anche questa puntata speciale di Anima Latina. Restate sulla Radio Vaticana. Hey!
Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.